Apriamo la parola del Signore nel libro di Daniele, capitolo 3. Continuiamo il nostro studio questa mattina nel libro di Daniele e oggi leggiamo insieme il capitolo 3. Ancora una volta è un capitolo abbastanza lungo, quindi salterò alcuni versetti. Prima di leggere il passo con voi vorrei pregare per aiutare, chiedere l'aiuto del Signore. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa possibilità che abbiamo di studiare la tua parola insieme, come Chiesa. E ti chiediamo di aiutarci a capirla insieme, come Chiesa. Aiutaci a credere a quello che leggiamo e a capirlo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Daniele capitolo 3. Il re Nabucodonosor, o Nabucco, fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucco fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucco aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucco. Allora l'araldo gridò forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione, lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucco ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente». Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucco aveva fatto erigere. Poi gli amici di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego rifiutano di adorarlo. Saltiamo al versetto 14. Nabucco disse loro: «Shadrach, Meshach, Abednego, è vero che non adorate i miei dèi e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi della mia mano?» Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re: «O Nabucco, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e della tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». E dopo sono buttati nella fornace, verseto 23. Questi tre uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucco fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, re». «Eppure», disse ancora il re, «io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Nabucco si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Shadrach, Meshach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Shadrach, Meshach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono questi uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Nabucco prese a dire: «Benedetto sia il Dio di Shadrach, di Meshach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun Dio che è il loro». Ci fermiamo qui. Questa è la parola di Dio. Cosa faresti se qualcuno ti chiedesse di prostrarti davanti a una statua? Una statua che rappresenta una divinità o un re o un dittatore. Cosa faresti se uno cercasse di obbligarti a farlo? Se qualcuno ti minacciasse di morte? Cosa faresti? Questa è la domanda chiaramente che pone questo brano, che pone a noi quando lo leggiamo. Questa è la domanda. Eppure ovviamente c'è un'obiezione che viene subito in mente. Uno potrebbe dirmi: ma in realtà nessuno mi chiede di fare una cosa del genere. Non so cosa farai, nessuno me lo chiede. Noi siamo nell'Italia del 2015, non siamo in Babilonia nel VI secolo avanti Cristo. Queste cose non si fanno. E questo è il problema che abbiamo. Come, cosa ce ne facciamo di un testo così? Non è rilevante, non è pertinente per noi? Eppure questa obiezione non è valida per un semplice motivo, che questa storia è nella parola di Dio. Lo Spirito Santo ha deciso che questa storia sarebbe conservata per il popolo di Dio. E se questa storia è nella Bibbia, vuol dire che questa è la domanda. Questa è la domanda per noi, per ognuno di noi. Cosa faresti se qualcuno ti chiedesse di adorare un altro Dio, una divinità, una statua? Dobbiamo immaginarci a Babilonia, e ovviamente gli amici di Daniele rappresentano il popolo di Dio. Cioè la Chiesa è una, nella Bibbia c'è solo una Chiesa, un popolo di Dio. Non c'è un popolo che è perseguitato e l'altro che non è perseguitato. Non c'è un popolo di Dio che ha alcune promesse e comandamenti e un altro che ne ha promesse diverse perché è perseguitato. Tutto il popolo di Dio è perseguitato. Quindi non solo questa mattina dobbiamo porci la domanda, cosa farei, però dobbiamo fare ancora di più, dobbiamo anche prepararci a questa possibilità. E per quello penso che il libro di Daniele è nella parola di Dio, perché dobbiamo prepararci a questa possibilità, la possibilità della persecuzione. E questa mattina vorrei riflettere su questo brano proprio per aiutarci a prepararci a questa possibilità, a pensare. Cosa farei? E voglio farlo studiando tre cose semplicemente. Prima guardare la sfida che dovevano affrontare questi tre uomini. Qual era la sfida? E poi voglio vedere la loro risposta al re, cosa possiamo imparare da questa risposta. E poi voglio vedere ovviamente l'intervento di Dio, perché anche Dio interviene alla fine di questa storia. Quindi qual è la sfida per il popolo di Dio in questa storia? Qual è il contesto? Cioè il contesto è molto semplice in realtà. Questo re tirannico, questo tiranno Nabucco, ha fatto erigere una statua che, tra parentesi, fa quasi 30 metri di altezza, perché fa 60 cubiti, e gli archeologi hanno ragione, un cubito fa più o meno 40 centimetri. Quindi immaginate una statua alta come una palazzina. Non è chiaro cosa rappresentava questa statua, se rappresentava il re o i suoi dei, come dice nel versetto 14. Non è chiaro cosa volesse fare Nabucco, se voleva imporre un culto unico, che sembra poco probabile perché c'erano tanti dei a Babilonia. È una storia che sembra completamente stravagante, però in realtà è una storia vera, e noi abbiamo anche esempi contemporanei. Non so, potete pensare a un altro paese nel mondo dove qualcuno ha fatto erigere una statua? Io posso pensare alla Corea del Nord, per esempio. Il nonno del dittatore di oggi ha fatto erigere una statua che lo rappresenta e che simbolizza il suo potere. Tutti lo devono servire, quindi una versione laica di questa cosa. E altri paesi ancora. E quindi qual è la sfida per Shadrach, Meshach e Abednego? È una sfida molto semplice. Non c'è niente di complicato per loro in questa storia. Non hanno a che fare con un problema etico molto complesso. Non si tratta di un caso di coscienza molto complicato. È l'intimazione da un potere superiore a trasgredire il primo comandamento. È quello di cui si tratta. Si tratta del primo comandamento. Cioè gli amici di Daniele fanno parte del popolo di Dio, conoscevano la legge di Dio a memoria, i 10 comandamenti. Il primo comandamento dice: non avrai altri dei davanti a me, non ti fare statue, non ti prostrare davanti a loro. Quindi quello che mi colpisce in questa storia è questa situazione molto semplice, due autorità che richiedono sottomissione. C'è Dio e c'è Nabucco, un potere terreno, due autorità che richiedono sottomissione. E bisogna scegliere fra le due. E questa storia rende bene la malvagità che c'è dietro questa richiesta, no? Vedete tutta questa lunga lista di personaggi nel versetto 2, satrapi, prefetti, governatori, eccetera. Tutti si sottomettono perché hanno paura. Cioè si sente la pressione malvagia che si esercita su queste persone. E dietro Nabucco, ovviamente, c'è un'altra persona. Chi c'è dietro Nabucco? C'è Satana, ovviamente. Non dobbiamo dimenticarci che dietro Nabucco c'è Satana. Come facciamo a saperlo? Beh, è semplice, vi ricordate quando il nostro Signore Gesù è stato tentato da Satana? Satana ha chiesto la stessa cosa. Vi ricordate le 3 tentazioni di Cristo? Le prime 2 erano abbastanza sottili e complesse, no? Se tu sei il figlio di Dio, chiedi che queste pietre diventino pani, buttati giù dal tempio perché il Padre ha promesso, eccetera, eccetera. Però la terza tentazione non era sottile per niente. Se tu ti prostri e mi adori, io ti darò tutti i regni del mondo. Quindi è quello che vuole Satana. Quindi questo re Nabucco rappresenta sì il mondo ostile a Cristo, a Dio, alla sua Chiesa, però rappresenta la potenza spirituale di Satana. E quindi il primo insegnamento per noi è molto semplice: siamo coinvolti in una guerra spirituale. Siamo coinvolti in una guerra spirituale. E questa guerra diventa sempre più concreta, mi sembra, e sempre più reale. E quindi noi dobbiamo ovviamente trarre insegnamenti da questo passo secondo la nostra situazione, ma non dobbiamo edulcorare questo passo. Io ho letto alcuni commentari che cercano di applicare questo brano alla Chiesa occidentale e dicono: beh sì, anche noi cristiani occidentali abbiamo le nostre fornaci, no, per così dire. Possiamo essere derisi o dai nostri colleghi di lavoro o incompresi. Ma queste cose non mi sembrano delle gran fornace a me. Io penso che dobbiamo prendere questo testo alla lettera e ricordarci che la persecuzione è la realtà per la Chiesa di Dio. Cioè dobbiamo ricordarci che la nostra situazione oggi di libertà religiosa è una situazione anomala. Noi viviamo in una situazione anomala. Tutta la Bibbia ci insegna, tutta la storia della Chiesa ci insegna che la persecuzione è la situazione normale. Essere perseguitato per un cristiano è la normalità. La libertà religiosa è un'eccezione. Paolo lo dice a Timoteo: tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Anche Pietro lo dice, Pietro scrive a dei cristiani che sono perseguitati e dice, carissimi, non vi stupite delle persecuzioni, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi la persecuzione è una cosa normale per la Chiesa, perché Satana e i suoi poteri spirituali sono una realtà. Ora, io non sto dicendo che dobbiamo desiderare la persecuzione, io non ho nessuna voglia di essere perseguitato, non dobbiamo desiderare la persecuzione, dobbiamo essere grati al Signore della nostra libertà religiosa, anzi dovremmo pregare in ginocchia ogni giorno per ringraziarlo di questa libertà. Dobbiamo pregare che questa libertà sia mantenuta, dobbiamo lottare per questa libertà. Però dobbiamo ricordarci che questa libertà è anomala, non è normale, dobbiamo prepararci alla possibilità della persecuzione. Infatti nel mondo occidentale ci sono dei cristiani lucidi che vedono questa persecuzione arrivare, per esempio John Piper, penso che molti di voi hanno sentito parlare del pastore americano John Piper, è stato pastore di una chiesa battista a Minneapolis per 30 anni, è andato in pensione qualche anno fa, è stato sostituito da un nuovo pastore che si chiama Jason Meyer, mi sembra. E John Piper ha predicato al culto quando Jason Meyer è stato incaricato e ha detto una cosa che mi ha colpito. John Piper ha detto, io prego il Signore di benedire Jason e il suo ministero, prego che possa rimanere con voi per 30 anni, come ho fatto io, che possa servire questa chiesa per 30 anni, però non sarei sorpreso se dovesse passare una parte di questi 30 anni in prigione per la sua fede. Perché questa è la situazione anche in America. Per vari motivi, in tanti sensi, si sente l'ostilità che cresce verso la Chiesa. Questa è una cosa molto significativa da dire, no? Penso che 20 o 30 anni fa, se un pastore americano avesse detto il mio successore forse andrà in prigione, sarebbe stato ridicolo, sarebbe stato assurdo. Invece quando l'ha detto Piper nel 2010, penso, non sembra più un'assurdità. E se viene la persecuzione dobbiamo sapere una cosa, dobbiamo sapere qual è la volontà di Dio per noi. La sua volontà è che siamo fedeli fino alla morte. Questo è l'insegnamento di questo passo. Dio ci chiede la fedeltà. La fedeltà nelle piccole cose, sì, la fedeltà di tutti i giorni, però forse un giorno la fedeltà fino alla morte. Perché non c'è nessun altro Dio. Il nostro Dio è l'unico vero Dio e Cristo è l'unico Signore. E quindi come prepararci a questa possibilità della persecuzione? Beh, guardando per esempio la risposta degli amici di Daniele, guardando il modo in cui hanno risposto al re, per trarre ovviamente un esempio per noi. Guardate i versetti 17 e 18. Questi due versetti sono ovviamente il centro della storia. Se volete leggere solo due versetti in Daniele 3 dovete leggere questi due versetti. Il nostro Dio che noi serviamo, ogni parola conta, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace. Anche se questo non accadesse, comunque non lo faremo. Questo, io vedo tre insegnamenti per noi in questa risposta degli amici di Daniele. Primo insegnamento è che la richiesta fondamentale di Dio, come dicevo, è l'ubbidienza, la fedeltà. Cioè questi tre ragazzi non perdono mai di vista che la questione fondamentale non è di sapere se saranno salvati, ma se saranno ubbidienti. Cioè quando leggiamo questo terzo capitolo di Daniele siamo subito colpiti dal miracolo alla fine, no? Dio fa una cosa eccezionale, quello che ci colpisce di più è il miracolo. Invece quello che ci deve colpire di più sono questi versetti 17 e 18. Cioè, il tema centrale di questo passo non è la salvezza, ma l'ubbidienza. E questi tre non perdono di vista questa questione. La questione non è di sapere se saranno salvati, ma se saranno ubbidienti. E sono ubbidienti malgrado tutte le pressioni, tutta la malvagità. Penso che queste pressioni sono ancora rese peggio dal fatto che Nabucco dà a loro una seconda chance. No, nel versetto 14 e 15, Nabucco dà una seconda chance. Dice, ho sentito che non lo fate, quindi vi chiedo un'altra volta di farlo. Cerchiamo di immaginare cosa passava nella mente di questi ragazzi in quel momento. Cerchiamo di immaginare tutti i modi in cui potevano giustificare di inchinarsi davanti a questa statua. No, possiamo immaginare argomenti, no? Ma dai, non siate fanatici. Inchinatevi davanti a questa statua e basta, e poi tornate a casa e continuate come prima. Basta inchinarsi un attimo e poi tornate nella sala di preghiera e continuate a adorare il Dio della Bibbia. Cosa vi costa? Anzi, forse è la cosa migliore da fare, perché il popolo ebreo ha proprio bisogno di persone come voi, persone in posti di responsabilità. Quindi questa è la cosa migliore da fare, forse. Inchinatevi davanti a questa statua e poi andate avanti, pian piano, e mantenete la vostra influenza per questo popolo. Invece no, invece non fanno nessun compromesso, perché si tratta del primo comandamento. Non avere altri dei davanti alla mia faccia. Questo è un punto importante per noi, perché la Bibbia dice che abbiamo un cuore ingannevole al di sopra di ogni cosa. Geremia 17. Noi abbiamo un cuore ingannevole, un cuore che è sempre pronto a trovare giustificazioni per i nostri compromessi, per i nostri peccati. Noi abbiamo sempre una ragione per i nostri peccati. Oppure diciamo che abbiamo sbagliato. Ma in realtà, quando noi pecchiamo, la maggior parte delle volte si tratta semplicemente di disubbidienza. Non siamo ubbidienti al Signore. E quindi io faccio un suggerimento questa mattina. Quando tu chiedi perdono al Signore per un peccato, per qualcosa che hai fatto, cerchi di non usare il verbo sbagliare. Prova a usare il verbo disubbidire. Vedrai che le cose cambiano. Invece di dire, Signore, ti chiedo perdono perché ho sbagliato, meglio dire, Signore, ti chiedo perdono perché sono stato disubbidiente. Perché questa è la radice del peccato, la disubbidienza ai comandamenti di Dio. Quindi questi tre amici di Daniele ci ricordano che il tema fondamentale, la sfida fondamentale, l'ubbidienza a Dio, non il fatto di essere liberati oppure no. E poi la seconda cosa importante che ci insegnano è che la loro fedeltà, la loro ubbidienza è basata sulla visione corretta di Dio, della sovranità di Dio. Versetto 18. Ovviamente quello che ci colpisce di più, penso, è questo anche se. No? Questo anche se. Il nostro Dio ha il potere di salvarci. Ma anche se non dovesse accadere, non lo faremo. Quindi loro sanno che Dio ha il potere di salvare. Questo l'hanno capito, credono che Dio ha il potere di salvare. Anche Nabucco deve ammetterlo alla fine, versetto 29, non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo mondo. Quindi Dio può salvare, questo l'hanno capito. Però fanno la corretta distinzione fra due tipi di volontà in Dio, cioè la volontà rivelata e la volontà nascosta. Ovvero c'è la volontà rivelata, Dio ha rivelato quello che vuole, la fedeltà al primo comandamento, e poi c'è la sua volontà nascosta. Dio non ha detto cosa intende fare in quella situazione. Dio non ha detto se salverà questi tre ragazzi o no. E loro lo sanno, loro lo ammettono. Hanno capito che Dio è un Dio sovrano che ha il potere di salvare, ma che fa quello che vuole. Noi non sappiamo come Dio agirà, e quindi è inutile far finta di saperlo. Questo, insisto un po' su questo, perché alcuni nella Chiesa oggi non fanno questa distinzione fra la volontà rivelata e nascosta di Dio. Alcuni cristiani hanno la pretesa di sapere che Dio risponderà, hanno la pretesa di sapere cosa farà Dio. Dicono: sono sicuro che Dio farà così. Se tu preghi, se tu hai la fede, Dio lo farà. Se Dio non risponde è perché tu non hai la fede. Oppure dicono: nel nome di Cristo, preghiamo per questa cosa, con l'autorità di Cristo, e questo accadrà. Questo Dio lo farà. Questa è una concessione di Dio che chiamo la concessione macchinetta da caffè. No? Metto la mia preghiera a 80 centesimi e poi viene giù il caffè. Io prego, Dio risponde. Invece non è così. Forse queste persone avrebbero scritto i versetti 17 e 18 diversamente, avrebbero detto: noi sappiamo che Dio ci libererà, punto. Invece gli amici di Daniele hanno capito che la nostra relazione è una relazione con un Dio sovrano. Noi dobbiamo rispettare la libertà e la sovranità di Dio. Sanno quello che devono fare: ubbidire, essere fedele. Non sanno quello che Dio farà. Però si fidano di Dio perché sanno che hanno delle promesse nella sua parola, come anche noi abbiamo promesse. Noi lo sappiamo che se siamo in Cristo, Dio si prende cura di noi. Lo sappiamo che Dio ci salverà, lo sappiamo che Cristo tornerà. Abbiamo tante promesse. Abbiamo avuto tante dimostrazioni della fedeltà di Dio nella nostra vita. Però dobbiamo rispettare la libertà e la sovranità di Dio. Non facciamo finta di sapere cosa Dio farà quando chiediamo una cosa, perché non lo sappiamo. Questa è la realtà. E questo vuol dire che anche noi dobbiamo avere una fede anche se. La fede anche se Dio non risponde, anche se Dio non mi dà quello che volevo, anche se Dio non risponde subito o non risponde come volevo, io mi fido di Lui, è il mio Dio, io sono il suo servo. Anche se Dio non risponde, sappiamo che non ci abbandona, perché le sue promesse sono chiare. Poi la terza cosa che questi ragazzi ci ricordano, una cosa legata all'altra, la prima di cui ho parlato, è che la fede cristiana è il contrario del pragmatismo. Cioè loro non servono Dio perché fa comodo a loro. Questi tre ragazzi servono Dio che faccia comodo o no. In questo senso la fede cristiana è l'opposto del pragmatismo. Che cos'è il pragmatismo? Il pragmatismo è il fatto di pensare in questo modo: quello che fa per me, quello che è utile, è giusto. Quello che funziona per me, è giusto. E oggi la gente pensa in questi termini, pragmatici. No, la gente non pensa più in termini di bene o di male, di giusto o sbagliato, pensa a quello che fa per me o non fa per me, quello che funziona o non funziona. E questo anche nell'ambito spirituale, la gente pensa così. Sentiamo la gente che dice: beh, il cristianesimo non fa per me, la religione non fa per me, se fa per te sono contento, però quello che fa per me è lo yoga o la meditazione. Ognuno deve trovare la cosa che fa per lui, no? La cosa utile. Anche nell'ambito spirituale la gente pensa così. Mi ricordo anni fa quando dissi ai miei colleghi di lavoro che avevo deciso di lasciare il mio lavoro, di lasciare la mia carriera per andare a studiare teologia e servire Dio nell'ambito della Chiesa, fu colpito dalla reazione dei miei colleghi. La loro reazione era: beh, se sei contento così, bene, bene per te. E io mi dispiaceva questa reazione. Cioè capisco che non potevano dire ma sei scemo, ma in un certo senso avrei preferito che dissero ma sei scemo, perché così avrei potuto spiegare la mia scelta. Avrei voluto che qualcuno mi dicesse ma perché fai una cosa del genere, ma è giusto? È giusto o sbagliato? Ma Dio esiste? Ma perché lo fai? Invece no, la reazione era se sei contento così, siamo contenti per te. Se fa per te la religione, bene, per noi non fa. E anche nell'Oriente antico si pensava così, vediamo nell'Antico Testamento, anche a Israele adoravano Baal. Baal era il dio della fertilità, della pioggia. No? Perché adoravano Baal? Beh, perché probabilmente una volta hanno pregato Dio per la pioggia, non è venuta la pioggia e quindi hanno provato Baal, la pioggia è venuta e hanno detto, meglio pregare Baal. Questo è il modo di pensare pragmatico. E oggi tante persone fanno la stessa cosa, pregano qualsiasi persona, pregano i santi, pregano la Madonna, pregano Gesù, pregano Dio, finché possano avere una risposta alla propria preghiera. Colui che mi risponde è il Dio giusto. Questa è la visione pragmatica della vita e della fede. E i tre amici di Daniele non hanno una visione pragmatica. Loro servono Dio, anche se a loro non fa comodo. Io non sono cristiano perché mi fa star bene. Io sono cristiano perché so che il cristianesimo è vero. Io sono cristiano perché so che 2000 anni fa Gesù Cristo è risorto dai morti. È un fatto storico, documentato in documenti dell'Antico Testamento. Ho studiato la questione, ci ho pensato, ho letto tante cose e ho raggiunto la conclusione che è vero. Cristo è veramente risorto dai morti 2000 anni fa. Ed era veramente chi diceva di essere, il Figlio di Dio. È per quello che sono cristiano. Non perché mi fa anche star bene per la realtà, però perché è vero. Però forse ci sarà un giorno che essere cristiano non mi farà così tanto bene se viene la persecuzione. Forse quel giorno lì non sarà così facile essere cristiano. Però questo non cambierà il fatto che il cristianesimo è vero, che Cristo è veramente risorto dai morti 2000 anni fa, che c'è solo un Dio vero, il Padre, e solo un Signore, Gesù Cristo. Questo lo dico a te questa mattina, forse stai pensando al cristianesimo, stai pensando a altre religioni o spiritualità, non sai cosa scegliere. Non scegliere una spiritualità, una religione perché ti fa star meglio, o perché ti permette di avere una comunità o degli amici, non è quello che conta, tu devi scegliere qualcosa perché è vero. Anzi, devi scegliere il cristianesimo perché è vero. Perché Gesù Cristo è veramente risorto dai morti 2000 anni fa. Questo è un fatto storico. Non dipende dai nostri sentimenti, dalle nostre emozioni. Quindi non dobbiamo essere pragmatici nella nostra vita di fede. Dobbiamo pensare a quello che è vero e quello che è falso. Quindi come vedete la risposta di questi tre amici di Daniele è di una grande ricchezza e profondità teologica, questi versetti 17 e 18. Ma non vorrei finire su questo, vorrei comunque parlare un po' di Dio e del suo intervento brevemente per concludere. Cosa fa Dio in questa storia? Lo sappiamo, interviene in modo miracoloso per salvare questi tre ragazzi. E noi cosa dobbiamo farcene di questo miracolo? Come dobbiamo interpretarlo? Ovviamente sappiamo che questo miracolo non è una regola, è un incoraggiamento. Quindi non dobbiamo prendere questo miracolo come una regola. Sappiamo bene, purtroppo, che tanti di nostri fratelli sono perseguitati e non sono liberati miracolosamente. Però questo è un incoraggiamento che ci ricorda che Dio ha il potere e la volontà di farlo. Infatti ci insegna un po' di cose questo intervento di Dio. Prima di tutto è il suo potere di salvare, il suo potere di preservare la sua Chiesa. Perché in realtà, se ci pensate bene, ci sono due miracoli in questa storia. Quello più visibile è quello alla fine, ma il primo miracolo sta proprio in questi versetti 17 e 18. Il miracolo di tre ragazzi che rifiutano di inchinarsi davanti a quella statua. No? Quando vedete versetto 6, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono, tutti senza eccezione, tranne loro tre. Questo deve essere un grande incoraggiamento per noi, dobbiamo sapere che Dio ha il potere di farci perseverare se viene la persecuzione. Dio ha il potere di fortificarci, di incoraggiarci, come l'ha fatto per questi tre ragazzi. Dio ha il potere di fare questo miracolo, che in mezzo a questa folla di gente che si inchina, tre persone pensano diversamente. Questo è un miracolo. E poi ovviamente anche il miracolo di salvare, letteralmente. Guardate il versetto 27, mi piace molto il versetto 27 perché la storia non dice solo furono buttati in una fornace, però sono sopravvissuti, è un miracolo. No, e va nei dettagli. Osservarono quegli uomini, sono sicuro che erano molto curiosi di osservarli, osservarono quegli uomini e videro che il loro corpo, sopra i loro corpi, il fuoco non aveva avuto nessun potere. Neppure un cappello del loro capo era stato bruciato. Le loro tuniche non erano alterate, essi non avevano neppure odore di fuoco. E Dio sta dicendo qualcosa in questo versetto, sta dicendo che quando salva, salva bene, completamente. Non dice che sono usciti ustionati, però erano ancora vivi. Quando Dio salva, salva perfettamente. Forse alcuni fanno fatica a credere che sia possibile tre persone buttate in una fornace e non sono bruciate, non hanno neanche l'odore del fuoco. Ma in realtà c'è una spiegazione molto razionale, molto scientifica a questo fatto, è che Dio ha il potere di sospendere le leggi della fisica. È normale, è Lui che le ha create queste leggi. No, quindi una spiegazione perfettamente ragionevole e scientifica di questo fatto. Ci sono delle leggi della fisica che dicono che secondo le quali il fuoco brucia, no? Non brucia l'acciaio, non brucia il diamante, però brucia la pelle, brucia il tessuto. Però Dio ha potere su queste leggi della fisica, perché le ha creati Lui. Quindi Dio ha la volontà e anche il potere di salvarci perfettamente, fisicamente, spiritualmente, in tutti i sensi. La sua salvezza è perfetta. Poi la seconda cosa che vedo in questo intervento è che Dio soffre con noi. Dio soffre con la sua Chiesa. Ma è molto significativo il fatto che c'era una quarta persona. Ora, alcuni pensano che questa quarta persona era il Signor Gesù prima della sua incarnazione. Io non voglio speculare su queste cose, non ha importanza. Questa quarta persona era Dio, o l'angelo di Dio, era Dio insomma. Ma è molto significativo, trovo, che Dio non ha solo liberato questi tre ragazzi, ma è venuto in mezzo a loro, per essere nella fornace con loro, per così dire. E questo il Signor Gesù lo fa anche con noi. Vi ricordate quello che ha detto a Paolo? Atti capitolo 9, cosa ha chiesto a Paolo? Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Cristo non ha chiesto perché perseguiti la mia Chiesa o il mio popolo, ha chiesto perché mi perseguiti. Questa è una cosa che forse non capiamo fino in fondo, ma che dobbiamo sapere, dobbiamo essere consapevoli del fatto che Cristo è più vicino a noi di quello che noi possiamo pensare. Cristo soffre con la sua Chiesa. Quando i cristiani sono perseguitati, Cristo è perseguitato. C'è quest'unione con il suo popolo. Cristo soffre con noi, è perseguitato con noi. E questo fatto è una brutta notizia per tutti coloro che perseguitano la Chiesa di Cristo oggi e anche nel passato. tutti coloro che perseguitano i cristiani non sanno che in realtà stanno perseguitando Dio, stanno perseguitando Cristo. E un giorno ci sarà un giudizio, ci sarà il giorno della resa dei conti, quando coloro che hanno perseguitato la Chiesa di Dio saranno spaventati. Come Nabucco, versetto 24, avete notato? Nabucodonosor, il re più potente della terra all'epoca, fu spaventato. Fu spaventato perché all'improvviso non era più in controllo. Perché all'improvviso Dio è apparso. E questa idea del giudizio forse non è così ovvia qui, però è ovvia in particolare nel Vangelo di Matteo. Matteo fa molti riferimenti a Daniele, in particolare nel capitolo 13, non possiamo ovviamente entrare nei dettagli, però nel capitolo 13 si vede che Matteo pensa molto a Daniele, anche Cristo, perché Cristo chiama se stesso il figlio dell'uomo, come in Daniele 7. Il regno di Dio è confrontato a un albero, come in Daniele 4. E poi nel versetto 41 di questo stesso capitolo 13, Cristo dice così: il figlio dell'uomo, questo viene dalla profezia di Daniele 7, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. È molto significativo che Cristo abbia usato questa immagine della fornace. Non posso fare a meno di pensare che avesse proprio Daniele capitolo 3 in mente quando l'ha menzionato. Ci sarà un'altra fornace per coloro che perseguitano la Chiesa di Dio. Un giorno saranno giudicati, saranno castigati. Dio ha il potere di salvare, ma anche di giudicare. Noi cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo rallegrarci all'idea che queste persone saranno punite, giudicate? Io penso di sì. Io mi rallegro di sapere che un giorno Cristo tornerà. Ci sarà un giorno della resa dei conti per coloro che hanno perseguitato la Chiesa di Cristo. Quindi abbiamo molto da cui ringraziare il Signore, la sua salvezza, la sua giustizia, la sua parola, la libertà che abbiamo in questo momento di servirlo e di adorarlo. Quindi chiediamo l'aiuto del Signore questa settimana e nelle prossime settimane, chiediamo l'aiuto del Signore per essere fedeli, fedeli nelle piccole cose, fedeli mentre abbiamo ancora la libertà. Chiediamo al Signore di prepararci se dovesse venire la persecuzione. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola è vera e ci fa vedere la realtà così com'è. Ti ringraziamo perché tu hai il potere di custodirci e di salvarci. Aiutaci, Signore, a mettere in pratica questo insegnamento che abbiamo sentito questa mattina. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.